Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. Vorresti avere gioia e pace quando le cose vanno male? Chiedo a tutti, vorreste avere gioia e pace quando le cose vanno male, quando le cose vanno in modo ingiusto? E la risposta per ogni essere umano è certo. Certo vorrei avere pace e stare bene quando le cose mi vanno male. Allora vi spiego come. Perché in realtà è molto semplice. Prima di tutto, due passi. Prima di tutto, devi avere Gesù Cristo come il tuo Signore e Salvatore. Ok? Questo è primo. Perché se non hai Cristo, non avrai gioia e pace quando le cose vanno bene. Non vera pace. Ma assolutamente non quando le cose vanno male. Poi, secondo passo. Devi ricordare che gli avvenimenti di oggi, compreso quelli brutti, fanno parte di qualcosa di grande. Cioè, al momento che stacchiamo gli avvenimenti di oggi e li vediamo come per loro stessi solo, possiamo solo stare male quando le cose vanno male. Ma se ricordiamo che fanno parte di qualcosa di grande, di stupendo, allora trasforma tutto. Trasforma tutto. Quindi non devi focalizzare su quello che succede oggi, piuttosto devi ricordare che Dio sta portando avanti un'opera eterna in te. E gli avvenimenti di oggi sono solo una piccola parte di quello che Egli sta facendo. Bisogna ricordarti anche che Dio è in controllo anche quando le cose vanno male. Dio è sovrano su tutto, compreso le cose ingiuste e brutte e male. Dio gestisce tutto. Non chiedetemi come perché non riesco a capire. Ma Dio è in controllo. Non è che Satana decide cosa mandarti. Se Satana decide, quello che lui non capisce è che decide quello che Dio aveva già prestabilito. Come Satana ha deciso di mettere in cuore di Giuda di tradire Gesù, quando era già programmato che Gesù doveva essere tradito da un apostolo. Ora vogliamo ricordare che Dio fa sì che tutte le cose che succedono nella vita di un credente comportano, cooperano al bene di quel credente. E vogliamo vedere questo leggendo Atti 25 e 26, due capitoli oggi, Dio volendo, dove noi possiamo vedere, vedendo anche più grandi di solo questi due capitoli, che Dio ha i suoi scopi per quello che succede nella nostra vita. Se ricordate, l'Apostolo Paolo era l'uomo più usato da Dio, da qualsiasi altro uomo, per evangelizzare e fondare nuove chiese. Eppure, Dio permise che Paolo fosse arrestato ingiustamente a Gerusalemme e poi tenuto prigioniero da Felice, il governatore, per 2 anni, nonostante che Felice sapeva che Paolo era innocente. Tenete quello in mente. Felice capiva benissimo, lui è innocente. Ma essendo un uomo ingiusto, ha tenuto Paolo in prigione. Potrebbe essere strano, ma come mai che Dio ha permesso che il suo servitore più utile fosse tenuto in prigione? Perché Dio aveva un altro piano per Paolo e serviva quegli anni in prigione. Le vie del Signore non sono le nostre vie. Dio aveva un piano molto più grande. Paolo non sapeva di questo piano. Dio non ha detto a Paolo, ti farò arrivare a Roma come prigioniero. Aveva detto, ti farò arrivare a Roma. Paolo dice, ma perché sono prigioniero? Mi ha detto che andrò a Roma per proclamare di Cristo. Ma io sono prigioniero. Solo che non credo che Paolo abbia detto così. Credo che Paolo abbia avuto fede. Va bene, signori, tu sai quello che stai facendo. Felice tenne Paolo in prigione per 2 anni, pur sapendo che era innocente, e poi quando Felice è stato sostituito da Festo, avrebbe potuto lasciare Paolo libero. No, per fare una cosa gradita ai giudei, ha tenuto in carcere, passandolo a Festo come governatore. Allora, in capitolo 25, Festo, appena diventato governatore, inizia il suo incarico e poi leggeremo qui ai 26 come Dio gestisce le cose per lasciare Paolo in prigione, però che sarà mandato a Roma. Dio gestisce le cose che Paolo rimane prigioniero, però che tutti sanno che è innocente, quindi ha una certa libertà come prigioniero. Dio gestisce tutto e vedremo questo. Guardiamo sempre in alto e non solo gli avvenimenti. Questa è la lezione di oggi. Adesso, con quella introduzione, voglio leggere Atti 25, da 1 a 12. Quando Festo giunse nella provincia, 3 giorni dopo salì da Cesarea a Gerusalemme. Il sommo sacerdote e i capi dei giudei gli presentarono le loro accuse contro Paolo e lo supplicavano, chiedendogli nei riguardi di Paolo il favore di farlo trasferire a Gerusalemme, così essi lo avrebbero ucciso in un imboscato lungo la strada. Ma Festo rispose che Paolo era custodito a Cesarea e che egli stesso sarebbe presto andato là. Perciò le persone influenti tra di voi, disse egli, scendono con me, e se vi è qualcuna colpa in quest'uomo, lo accusino. Fermatesi tra loro non più di 8 o 10 giorni, Festo discese a Cesarea. Il giorno seguente sedette in tribunale e ordinò che gli fosse portato Paolo. Quando egli giunse, i giudei che erano discesi da Gerusalemme lo attorniarono, portando contro Paolo molte e gravi accuse, che però non potevano provare. Paolo diceva a sua difesa: io non ho peccato né contro la legge dei giudei, né contro il tempio, né contro il Cesare. Ma Festo, volendo fare cosa grata ai giudei, rispose a Paolo e disse: vuoi tu salire a Gerusalemme per esservi giudicato davanti a me intorno a queste cose? Allora Paolo disse: io sto davanti al tribunale di Cesare, dove devo essere giudicato. Io non ho fatto alcun torto ai giudei. Come tu stesso sai molto bene, se ho fatto del male e ho commesso qualche cosa degna di morte, non rifiuto di morire. Ma se non c'è nulla di vero nelle cose delle quali costoro mi accusano, nessuno può consegnarmi nelle loro mani. Mi appello a Cesare. Allora Festo, dopo aver conferito col consiglio, rispose: ti sei appellato a Cesare. A Cesare andrai. Nonostante che 2 anni erano passati, quando Felice era governatore, 2 anni, questi giudei ancora volevano uccidere Paolo. Non avevano dimenticato. Cioè, appena Festo diventa governatore, prima cosa, loro parlano contro Paolo e volevano fare un imboscato per ucciderlo. Allora, è importante capire una cosa. Loro odiavano Paolo perché loro odiavano Gesù Cristo. Cioè, l'unica cosa che avevano contro Paolo era che predicava Gesù Cristo. Il loro odio effettivamente non era contro Paolo, sì, era secondariamente, ma principalmente era contro Gesù Cristo. Gesù dice in Giovanni 15: il mondo ha odiato me, odierà anche voi. Perché? Perché siete i miei seguaci. Nella provvidenza di Dio, perché Dio dirige il cuore dei re e dei governatori, Festo non accettò di mandare Paolo a Gerusalemme, ma ha deciso di tenerlo prigioniero. Però visto che Paolo, essendo cittadino romano, conoscendo la legge anche romana, si avvalse del suo diritto come romano e fece appello a Cesare, Festo fu costretto a mandarlo a Cesare. Ricordate che Gesù Cristo era apparso a Paolo appena arrestato da Gerusalemme, dicendo: tu andrai a Roma, mi proclamerai lì. Però Paolo non sapeva che sarebbe arrivato a Roma come prigioniero. Dio non ha rivelato quello a lui, però era il piano di Dio, come vedremo. Dio guidò le cose in modo che Paolo ebbe l'opportunità, prima di andare a Roma, di proclamare l'Evangelo al re Agrippa e alla sorella di re Agrippa, Berenice. E loro sono stati usati per confermare l'innocenza di Paolo, in modo che come prigioniero in viaggio e poi a Roma avrebbe una notevole libertà di accogliere persone e continuare a predicare, pur essendo prigioniero custodito sempre con una guardia del pretorio. Quindi voglio leggere quello che succede adesso che Festo ha deciso, va bene, lui deve andare a Cesare. Leggo da 13 a 22. Alcuni giorni dopo, il re Agrippa e Berenice arrivarono a Cesarea per salutare Festo. E poiché vi si trattennero parecchi giorni, Festo espose al re il caso di Paolo dicendo: Felice ha lasciato prigioniero un certo uomo, contro il quale, quando io fui a Gerusalemme, i capi dei sacerdoti e gli anziani dei giudei presentarono accuse, chiedendo la sua condanna. Io risposi loro che non è abitudine dei romani di consegnare alcuno per la morte, prima che l'accusato sia stato messo a confronto con i suoi accusatori, e gli sia stato dato modo di difendersi dall'accusa. Perciò quando essi si radunarono qui, senza frapporre indugi, il giorno seguente mi sedetti in tribunale e ordinai di portarmi quest'uomo. Quando i suoi accusatori si alzarono, non addussero contro di lui alcuna accusa delle cose che io sospettavo, ma avevano solamente dei appunti di disaccordo sulla loro religione e intorno a un certo Gesù morto che Paolo diceva essere vivente. Ora, essendo io perplesso davanti ad una controversia del genere, gli chiesi se voleva andare a Gerusalemme e là essere giudicato intorno a queste cose. Ma essendosi Paolo appellato ad Augusto per rimettersi al suo giudizio, ordinai che fosse custodito finché non potrò mandarlo da Cesare. Agrippa disse a Festo: vorrei ascoltare anch'io quest'uomo. Ed egli rispose: domani l'ascolterai. In questi versetti troviamo Festo che accoglie re Agrippa e Berenice, la sorella di Agrippa. Erano venuti per dare il benvenuto a lui come nuovo governatore. Notate come Festo descrive Paolo. Leggo di nuovo 18-19. Quando i suoi successori si alzarono, non addussero contro di lui alcuna delle accuse delle cose che io sospettavo, ma avevano solamente dei punti di disaccordo sulla loro religione e intorno a un certo Gesù morto che Paolo diceva essere vivente. Ripetutamente Paolo viene riconosciuto come innocente, perché nel piano di Dio doveva essere prigioniero ma con libertà. Dio stava gestendo perfino i dettagli. E Paolo aveva pace. Il modo che Paolo parla dimostra che ha fede in Dio. Cerca di utilizzare, avvalersi dei suoi diritti, ma si fida di Dio. Allora mi sono chiesto, quando succedono cose a me che sono ingiuste, cioè quello tutto è ingiusto, Paolo arrestato ingiustamente, tenuto ingiustamente, lasciato in prigione ingiustamente, quando succedono a me le cose ingiuste, le persone non mi trattano come dovrebbero, non mi rispettano come dovrebbero, non mi danno quello che io merito, umanamente parlando, non mi trattano secondo i miei diritti, come reagisco? Mi agito? Mi turbo dentro? E può darsi anche fuori? Sono tutto agitato, ma non è giusto, non è giusto! Oppure dico: Signore, tu sei in controllo di questo. Tu sei in controllo. Io mi chiedo, quando le cose succedono a me che sono ingiuste, io ricordo che Dio è in controllo per poter avere pace? O indirettamente escludo il controllo di Dio per agitarmi, perché ogni volta che mi agito sto dichiarando con la mia azione che Dio è ingiusto, che non sta curandomi come dovrebbe. Paolo aveva pace perché lui sapeva che Dio era in controllo, pur non sapendo quello che faceva. Allora, lui deve presentarti ad Agrippa e vediamo quello, come va questo. Leggo da 23 a 27. Così il giorno seguente Agrippa e Berenice vennero con grande pompa. Entrati nella sala dell'udienza con i tribuni e con i notabili della città, per ordine di Festo, Paolo fu condotto lì. Allora Festo disse: Re Agrippa, e voi tutti che siete qua presenti con noi, voi vedete costui, circa il quale tutta la moltitudine dei giudei si rivolta a me in Gerusalemme, e qui, gridando che non è più degno di vivere. Io però, avendo riscontrato che non ha fatto alcuna cosa degna di morte, ed essendosi egli stesso appellato ad Augusto, ho deliberato di mandarlo. E siccome non ho nulla di certo da scrivere all'imperatore nei suoi confronti, l'ho condotto qui davanti a voi, e principalmente davanti a te, o re Agrippa, affinché dopo questa udienza io possa avere qualcosa da scrivere. Mi pare infatti irragionevole mandare un prigioniero senza indicare le accuse fatte contro di lui. Allora, Festo ci teneva a avere l'aiuto di Agrippa. Perché? Perché Festo era un semplice romano, un gentile. Agrippa era giudeo. Non praticante, ma era giudeo. Quindi lui conosceva la religione dei giudei. Molto bene addirittura. E allora Festo dice: guarda, tutto quello che dicevano contro lui riguarda la loro religione che io non conosco. Non so cosa scrivere, ma soprattutto tu, Agrippa, re Agrippa, che sei giudeo, tu saprai capire meglio quello che dice. Quindi Dio stava gestendo tutto. Allora iniziamo adesso a leggere come Paolo, non c'erano i giudei questa volta, c'era solo Paolo, quello che dichiara al re Agrippa. Leggo da 26, da 1 a 8. Quindi Agrippa disse a Paolo: ti è concesso di parlare a tua difesa. Allora Paolo, distesa la mano, iniziò a fare la sua difesa. O re Agrippa, io mi ritengo felice di potermi oggi discolpare davanti a te di tutte le cose delle quali sono accusato dai giudei, soprattutto perché tu conosci tutte le usanze e le questioni che ci sono tra i giudei. Ti prego perciò di ascoltarmi con pazienza. Ora, quale sia stato il mio modo di vivere fin dalla giovinezza, che ho trascorso interamente a Gerusalemme, in mezzo al mio popolo, tutti i giudei lo sanno. Essi mi hanno conosciuto fin da allora e possono testimoniare, se lo vogliono, che sono vissuto come fariseo, secondo la più rigida setta della nostra regione. Ed ora mi trovo in giudizio per la speranza della promessa fatta da Dio ai nostri padri. Quella promessa che le nostre 12 tribù, che servono Dio con fervore giorno e notte, sperano di ottenere. Per questa speranza, o re Agrippa, io sono accusato dai giudei. Perché mai ritenete increduli, incredibile, che Dio risuscita i morti? Paolo inizia esprimendo la sua gratitudine di poter discolparsi davanti ad Agrippa, sapendo che Agrippa, di nascita un giudeo, conosceva bene le usanze dei giudei. Perciò avrebbe capito il discorso di Paolo, cosa che un gentile come Festo avrebbe fatto con difficoltà. Paolo inizia spiegando che era giudeo e che aveva sempre vissuto fedelmente come giudeo, addirittura come fariseo, la più rigida setta. Raccontando questo, stabilì davanti ad Agrippa che non era nemico dei giudei, ma che piuttosto era un buon giudeo. Poi, nel versetto 6, Paolo dichiara che era in giudizio per la promessa, la speranza della promessa fatta da Dio ai padri. Questo è molto importante. Ora mi trovo in giudizio per la speranza della promessa fatta da Dio ai nostri padri. Questa promessa cos'è? La promessa della risurrezione dai morti. Cioè, da secoli i giudei speravano nel Cristo e speravano nella risurrezione dai morti. Paolo aveva sempre creduto questo, ma adesso aveva conosciuto il Cristo, risorto dai morti. È molto importante per noi di capire che ogni volta che vediamo l'Evangelo predicato in Atti, si acclude come punto principale la risurrezione di Gesù Cristo. E quante volte io, sbagliando negli anni, ho predicato l'Evangelo parlando molto del sacrificio di Gesù, ma non arrivando alla risurrezione, non mettendo enfasi sulla risurrezione. C'è moltissimo enfasi sulla risurrezione quando l'Evangelo viene predicato. E perciò anche noi dobbiamo mettere enfasi sulla risurrezione. Notate nel versetto 8 che Paolo spinge i suoi ascoltatori, Agrippa e gli altri, a considerare che la risurrezione non è una cosa incredibile da non credere. Lui dice, perché mai ritenete incredibile che Dio risuscita i morti? Cioè, visto che Dio è il creatore tutto da niente, perché dovrebbe essere strano che riesce anche a risuscitare? Se riesce a creare tutto da niente, se riesce a dare vita quando non c'era vita prima, certo può risuscitare, non è una cosa incredibile. E anche noi dobbiamo comunicare questo alle persone. Poi proseguiamo il suo discorso 9 ad 11. Paolo ancora parla. Io stesso ritenni essere mio dovere fare molte cose contro il nome di Gesù il Nazareno. E questo è ciò che feci in Gerusalemme, avendone ricevuto l'autorità dai capi dei sacerdoti. Rinchiusi nelle prigioni molti santi, e quando erano messi a morte, io davo il mio assenso. E spesse volte, andando da una sinagoga all'altra, li costrinse a bestemmiare e grandemente infuriato contro di loro, li perseguitai fin nelle città straniere. In questi versetti Paolo racconta di aver fatto contro il nome di Gesù, il Nazareno, molte cose di persecuzione. Perché quando dice, notate, dice Gesù il Nazareno, sta dicendo, in quell'epoca lo vedevo come Gesù il Nazareno, un uomo. E combattevo contro il suo nome e quindi i suoi seguaci. Avendo condiviso quello, prosegue con quello che successe a lui mentre andava a Damasco per arrestare coloro che credevano a Gesù. Leggo da 12 a 18. Mentre ero impegnato in questo e stavo andando a Damasco con autorizzazione e pieno potere dei capi dei sacerdoti, a mezzogiorno, o re, sulla strada, io vidi una luce dal cielo, più splendente del sole, sfolgorare intorno a me e a quelli che viaggiavano con me. Essendo noi tutti caduti a terra, udii una voce che mi parlava e mi disse in lingua ebraica, Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Ti è duro ricalcitrare contro i pungoli. Io dissi, chi sei tu, Signore? Egli disse, io sono Gesù che tu perseguiti. Ma alzati e sta in piedi, perché per questo ti sono apparso, per costituirti ministro e testimone delle cose che tu hai visto e di quelle per le quali io ti apparirò, liberandoti dal popolo e dai gentili, ai quali ora ti mando, per aprire loro gli occhi e convertirli dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio, affinché ricevano mediante la fede in me, il perdono dei peccati è un'eredità tra i santificati. Con questi versetti Paolo racconta come ebbe una visione divina. Il Signore stesso è apparso a Paolo, è evidente che era il Signore dal fatto che era una luce più sfolgorante del sole. Poi, anche coloro che erano con lui caddero a terra a causa della gloria di quella luce. Quando Paolo chiese l'identità del Signore che lì era apparso, si identificò come Gesù che Paolo perseguitava. Allora a quel punto Paolo riconobbe e crede che Gesù è il Cristo, Dio incarnato. Cristo lo costituì ministero e testimone di quello che aveva appena visto e quello che avrebbe visto e sentito da Cristo successivamente. Cristo spiegò che avrebbe liberato Paolo dal popolo, che vuol dire i giudei, e anche dai gentili. Mandò Paolo ai gentili, e notate l'incarico di Paolo nel versetto 18, questo riguarda quello che noi dobbiamo predicare, 18. Per quale motivo è stato mandato al popolo, ai gentili? Per aprire loro gli occhi e convertirli dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio, affinché ricevano, mediante la fede in me, il perdono dei peccati e un'eredità tra i santificati. Consideriamo la missione per cui Cristo mandò Paolo ai gentili. Prima di tutto, notate che chi non ha Cristo sta nelle tenebre. Ed è sotto la potestà di Satana. Ed è colpevole a Dio, tutto quello è compreso lì. Perché quando parli di perdono, vuol dire che erano prima colpevoli. Dice che erano sotto la potestà di Satana. Erano nelle tenebre. Quindi la salvezza è per chi sta nelle tenebre, sotto il potere di Satana, ed è colpevole davanti a Dio. Proclamare l'Evangelo serve per aprire gli occhi delle persone alla loro condizione e al loro bisogno di un Salvatore. Infatti, quando si convertono, passano dalle tenebre alla luce, dalla potestà di Satana alla potestà di Dio, tutto per mezzo di Gesù Cristo. Poi ricevono perdono dei loro peccati e ricevono un'eredità tra i santificati, tutto per mezzo della fede in Cristo. Chiaramente il perdono dei peccati è il beneficio più menzionato quando si parla con la gente della salvezza. Infatti, chi descrive la salvezza in termini di un Dio che ci aiuta con problemi? Sai che Dio vuole essere il tuo amico, Dio vuole aiutarti, tu hai tanti problemi, Dio vuole entrare nella tua vita e aiutarti. Quello non è l'Evangelo. L'Evangelo è che tu sei condannato e Dio offre perdono dei tuoi peccati in Gesù Cristo. Questo è l'Evangelo. Questo è il messaggio che dobbiamo proclamare. Perché la salvezza è prima di tutto il perdono dei peccati, perché i peccati ci rendono colpevoli per l'eternità. In Cristo c'è perdono dei peccati, questo ci fa essere riconciliati con Dio, e oltre per mezzo della fede in Cristo c'è un'eredità tra i santificati, che vuol dire l'eredità in cielo, con Dio. Quindi per mezzo della fede in Gesù Cristo c'è liberazione dalla colpa, nel perdono, e c'è l'eredità di passare l'eternità con Dio in cielo, anziché in tormento eterno. Dichiarando queste cose, come aveva fatto quando predicava davanti a Felice 2 anni prima, Paolo stava annunciando l'Evangelo anche ad Agrippa e le altre persone presenti. Le verità che Paolo annunciava dobbiamo anche noi annunciare. Anche noi dobbiamo annunciare a tutti, perché anche noi abbiamo il mandato di essere luce nel mondo, di predicare l'Evangelo ad ogni creatura, quelle che noi, con cui noi abbiamo contatto. Quindi dobbiamo annunciare che i nostri ascoltatori sono colpevoli davanti a Dio, sono sotto il potere di Satana, come eravamo noi. In Gesù Cristo c'è perdono e la vita eterna, l'eredità tra i santificati. Dobbiamo proclamare la morte e la risurrezione di Gesù, perché è per mezzo del suo sacrificio e la risurrezione che esiste il perdono. Nonostante che Paolo sapeva che Agrippa aveva una grande importanza e avrebbe potuto liberarlo, Paolo non era lì pensando prima di tutto: devo convincere lui di me. Prima di tutto, Paolo voleva proclamare l'Evangelo ad Agrippa e agli altri. Il suo cuore non era di essere liberato, il suo cuore era di glorificare Dio. Allora, qual è il mio cuore? Qual è il mio cuore quando ho problemi? Penso alla gloria di Dio o penso a, in qualche modo, uscire dai problemi? Paolo è proprio un esempio per noi. Proseguiamo leggendo il resto di quello che Paolo dice, 19 a 22. Perciò, o re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla celeste visione, ma prima a quelli in Damasco, poi a Gerusalemme, in tutte le regioni della Giudea e ai gentili ho annunziato di ravvedersi e di convertirsi a Dio, facendo opere degne di ravvedimento. Per queste cose i giudei, dopo avermi preso nel tempio, tentarono di uccidermi. Ma ora, per l'aiuto ottenuto da Dio, fino a questo giorno, ho continuato a testimoniare a piccoli e grandi, non dicendo nient'altro se non ciò che i profeti e Mosè dissero che doveva avvenire, cioè che il Cristo avrebbe sofferto e che, essendo il primo a risuscitare dai morti, avrebbe annunziato la luce al popolo e ai gentili. In questi versetti Paolo dichiara all'Agrippa che era stato ubbidiente alla visione celeste ed era andato dappertutto annunciando a tutti a ravvedersi e a convertirsi a Dio, facendo opere degne del ravvedimento. Dicendo questo, Paolo sta mostrando ad Agrippa e gli altri presenti quello che dovevano fare loro per avere il perdono ed essere liberati dalla potenza di Satana e passare dalla luce alla tenebre. La salvezza comprende il ravvedimento insieme alla fede che c'è quando uno si converte a Cristo. E la vera salvezza produce sempre opere degne del ravvedimento. Come leggiamo nell'Epistola di Giacomo, se uno dichiara di avere fede, ma non ci sono opere nella sua vita, la sua cosiddetta fede è una fede morta che non salva. La vera fede e la vera conversione producono opere degne del ravvedimento. Anche questo è un modello per noi di come dobbiamo parlare e proclamare l'Evangelo alle persone. Dobbiamo esortare le persone a ravvedersi, a convertirsi a Dio, spiegando a loro che la vera fede produce opere degne di ravvedimento. Cioè, se noi diciamo, senti, fai una preghiera e poi, se tu sei sincero, sarai salvato, figlio di Dio, e chiudiamo, implichiamo che poi vai avanti con la tua vita, ma tu adesso, avendo chiesto perdono, sarai perdonato. Ma non è così che loro predicavano l'Evangelo. Vogliamo tornare a come la Bibbia insegna a predicare l'Evangelo, perché Dio salverà tutti coloro che Lui tocca. Dobbiamo proclamare che non devono solo credere in Cristo, ma devono veramente avere una fede che porta a opere degne di ravvedimento. Le opere non salvano, le opere seguono la vera salvezza. Oh, quanto è importante proclamare che la salvezza non arriva dalle opere. Le opere arrivano dalla salvezza. Paolo conclude spiegando che i giudei lo avevano preso nel tempio, avevano cercato di ucciderlo perché predicava queste verità di Gesù Cristo. Però Dio lo aveva protetto in modo che poteva continuare a proclamare questo messaggio a tutti. Paolo poi dice che questo messaggio era il messaggio annunciato da Mosè e i profeti, l'Antico Testamento, la Bibbia di allora, che annunciava che il Cristo sarebbe risuscitato e Gesù era quel Cristo. Quindi la risurrezione di Cristo è la primizia della risurrezione di tutti coloro che saranno salvati. Il messaggio di Gesù è il messaggio di luce al popolo e ai gentili. E senza Gesù l'uomo rimane nelle tenebre. Dobbiamo annunciare questo. Dio non è venuto in forma umana, Gesù, per aiutarci con i nostri problemi. Dio è venuto per salvarci dal nostro peccato. Proseguiamo per capire come conclude il tutto. Leggo 27 a 32. Ora, mentre Paolo diceva queste cose a sua difesa, Festo disse ad alta voce: Paolo, tu farnetichi, le molte lettere ti fanno uscire di senno. Ma egli disse: io non farnetico, eccellentissimo Festo, ma proferisco parole di verità e di buon senno. Infatti il re, al quale parlo con franchezza, è ben informato su queste cose. poiché sono convinto che nessuna di queste cose gli sia sconosciuta, perché tutto questo non è stato fatto in segreto. O re Agrippa, credi ai profeti? Io so che ci credi. Allora Agrippa disse a Paolo, ancora un po' e mi persuadi a diventare cristiano. Paolo disse, volesse Dio che in poco o molto tempo, non solo tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano, diventaste tali quali sono io all'infuori di queste catene. Detto queste cose, il re si alzò e con lui il governatore, Berenice, e quelli che sedevano con loro. Ritiratisi in disparte, parlavano tra di loro e dicevano, quest'uomo non ha fatto nulla che meriti la morte o la prigione. Allora Agrippa disse a Festo, quest'uomo poteva essere liberato se non si fosse appellato a Cesare. Evidentemente Festo era talmente cieco spiritualmente che nulla del discorso di Paolo gli entrò. Infatti lui accusa Paolo di farneticare, ovvero accusa Paolo di essere fuori testa. Ricordate quello che Paolo disse, guidato da Dio, in 1 Corinzi 1,18, ve lo leggo. Infatti il messaggio della croce è follia per quelli che periscono, ma per noi che siamo salvati è potenza di Dio. Il messaggio della croce è follia. I nostri amici, compagni, colleghi, parenti ci vedranno come dei pazzi quando parliamo di Cristo. La religione umana? No, quello viene visto bene. Il messaggio della croce è visto come follia su quelli che periscono. E quindi non dobbiamo sperare o credere che se noi ci presentiamo in un certo modo, il mondo ci verrà come molto intelligenti. Non dobbiamo fare tavole rotonde con il mondo per far capire, ma anche voi siete grandi studiosi. Perché se noi siamo onesti a proclamare l'Evangelo, gli intelligenti del mondo ci verranno come stolti, perché vedranno il nostro messaggio come follia. La Bibbia lo dice. Quindi non dobbiamo mirare ad avere l'approvazione del mondo come, ah, ma è gente molto serio. Prego che ci vedano come seri, come viviamo, come ci vedono come persone veramente esemplari in un comportamento corrente e di bontà, però non capiranno il messaggio se Dio non apre gli occhi, ma noi dobbiamo proclamare quel messaggio, perché è l'unico messaggio che salva. Paolo voleva vedere gli uomini lì salvati e poi stimola Agrippa dicendo, Agrippa, tu credi ai profeti? So che tu ci credi. E Agrippa è colpito e dice, ancora un po' e mi persuadi a diventare cristiano. Era colpito. Nel versetto 29 vediamo il cuore di Paolo. 2 anni era già in prigione, ingiustamente, 2 anni. E lui non dice, voglio essere libero. No, lui dice, volesse Dio che in poco o molto tempo, non solo tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano, diventasse tale quali sono io all'infuori di queste catene. Quale era il profondo desiderio di Paolo? Non essere liberato. Sì, voleva, ma non era il suo profondo desiderio. Era la salvezza di altre persone. Allora lì devo chiedermi, ma Marco, quando tu hai problemi, qual è il tuo profondo desiderio? Giovanni, Roberto, Diego, Pasquale, chiunque che tu sia, quale sia il tuo profondo desiderio quando hai grossi problemi e sei trattato ingiustamente? La gloria di Dio, il suo regno, la sua giustizia. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, oppure che i problemi finiscano. Qui vediamo il cuore di uno che aveva al cuore Dio e la gloria di Dio, e Dio lo ha curato. Allora, molto importante notare quest'ultima parte. Agrippa, un uomo importante, un re, Festo era solo un governatore, Agrippa era un re, dichiara, quest'uomo non ha fatto nulla che meriti la morte e la prigione, quest'uomo poteva essere liberato se non si fosse appellato a Cesare. Cioè, essendo appellato a Cesare, dobbiamo mandarlo custodito a Cesare. Dobbiamo, non possiamo fare altrimenti. Lui, noi potremmo dire no, tu sei libero da oggi in poi. Ma visto che Paolo aveva gridato, io mi appello a Cesare, lui, non possiamo liberarlo. Devi andare a Roma come prigioniero. Ma ricordate cosa è successo a Roma? Paolo, visto che sapevano che era innocente, lo lasciavano vivere in un appartamento. Ma non da solo. Con chi? 24 ore al giorno, con chi? Sempre attaccato a lui, chi? Un soldato del pretorio. I soldati speciali per Cesare. Tutti i giorni aveva un soldato con lui. Paolo era libero, il soldato era un prigioniero. Non poteva dire, non voglio sentire più. Paolo diceva, dove vuoi andare? Ho ancora da dirti di Cristo, la tua condizione eterna. E tanti di questi soldati sono stati salvati, tanti. Leggo alcuni versetti che ci aiutano a capire questo. Filippesi 1,13, parlando del fatto che era in prigione per Cristo, questo era dopo. Adesso che è stato mandato a Roma, vedremo, lui ha scritto da Roma, dall'appartamento Filippesi, e scrive, tanto è noto a tutti il pretorio e a tutti gli altri che io sono in catene per Cristo. Tutto il pretorio sapeva di Paolo, migliaia di soldati. Poi in Filippesi 4,22 Paolo dice, i fratelli, chiudendo la lettera, i fratelli che sono con me vi salutano, tutti i santi vi salutano e soprattutto quelli della casa di Cesare. Cioè loro sono zelantissimi, loro mandano i loro saluti in Cristo a voi, quelli della casa di Cesare. Allora, pensate questo. Paolo voleva essere liberato, ma Dio lo ha tenuto prigioniero. Perché Dio aveva scelto di salvare soldati del pretorio e altri della casa di Cesare. Se Paolo fosse andato a Roma libero, uomo libero, non avrebbe avuto accesso a quegli uomini. Scusa, era un uomo importante. Lui, senti, scusi, potrei conoscerti, passare il tempo con te? Vai via, tu giudeo. Cosa voglio che fare con te? Avrebbe detto. Invece Dio voleva salvare gli uomini del pretorio. E che modo migliore che mettere Paolo lì, che tutti i giorni viene uno nuovo. Vengono salvati, vengono discepolati, tornano e loro evangelizzano altri nel pretorio. Vedete? Umanamente diremo, ma perché Paolo deve essere prigioniero? Potevi uscire e predicare? Non poteva uscire e predicare ai soldati del pretorio? Non poteva lui essere invitato dentro casa di Cesare per evangelizzare tanto dentro la casa come i soldati potevano? Dio sa dove metterci. Lui sa quello che sta facendo nelle ingiustizie della vita. Quindi la lezione più grande per me in questi capitoli è l'avvenimento vedendo dove ha portato è che Paolo doveva essere prigioniero perché aveva una missione che lui non sapeva di proclamare non alla gente in piazza a Roma ma ai soldati del pretorio. Allora Dio era in controllo, anche nell'ingiustizia. Era la stessa cosa nelle nostre vite. Romani 8,28 non è una bella parola solo per sentire, è una realtà. Noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. Dio è veramente in controllo. E tutto quello che ci succede di bello viene da Dio, perché ci serve. E tutto quello che ci succede di male e di ingiusto serve. Dio sa quello che sta facendo per portarci dove vuole Lui, per portare avanti l'opera sua, per portarci con sé, santi e immacolati, nell'amore, per lodarlo per tutta l'eternità. Che io sia in prigione ingiustamente o sia libero, non importa. Che io sia stimato o sia disprezzato, non importa. Che io abbia una vita abbastanza facile o ampi soldi o ho una vita per motivi ingiusti, sono messo male, male, male e soffro, non importa. Tutto questo passerà. Ciò che importa è che io sono in Cristo e che arrivo davanti a Dio per essere circondato dal suo amore ed io sono santo e immacolato per poter lodarlo per tutta l'eternità. Ciò che importa è che la mia vita sulla terra conti a portare molto frutto di giustizia. Allora, il messaggio per noi è: confida in Dio, in quello che ti trovi oggi e quello, la situazione in cui ti troverai domani, perché Dio è in controllo, anche quando la cosa è ingiusta. Dio è in controllo, Dio sta lavorando e tutto quello che succede fa parte del suo piano. Lodo Dio, lodo questo Dio grande. Se tu non hai Cristo, corri a Cristo finché hai tempo, perché c'è il giudizio che aspetta. Preghiamo. O Padre, ti lodo perché tu sei Dio, tu sei sovrano, non c'è nessuno come te. Gli uomini più grandi, più potenti, dove sono adesso? Dove sono gli imperatori e i suoi grandi soldati? Dove sono adesso? Allora grazie a Dio, un bel po' di quei soldati sono con te perché hanno creduto in Gesù Cristo. Grazie a Dio per questo. Tu avevi scelto di salvare soldati romani dal pretorio, ma chi mai avrebbe avuto accesso a loro? Allora hai mandato Paolo come prigioniero in modo che lui aveva accesso a loro e loro non potevano scappare da sentire e tu hai salvato. Infatti, questo è grande. Ti ringrazio per ciò che tu sei uguale oggi, tu sei sovrano in tutto quello che succede nella nostra vita. Non è Satana che decide quale prove mandarci, sei tu. Non è Satana che decide di spingere qualcuno a trattarci in modo ingiusto, sì, lo fa, ma dietro le quinte sei tu che gestisci tutto per portare avanti la tua buona opera in noi. E ti lodo. Perché tu sei Dio e tu puoi fare questo. E ti ringrazio che tu fai questo. E ti ringrazio che tu ci proteggi da ogni male che non serve. E ti prego semplicemente, aumenta la nostra fede in te. Perché guardando a te con fede possiamo avere gioia e pace anche in mezzo alle ingiustizie e le difficoltà. Aumenta la nostra fede, ti prego. Ti ringrazio per questo passo di Paolo, perché leggendo in avanti comprendiamo che tu eri nel controllo, in controllo, come tu sei in controllo in noi. Aumenta la nostra fede e quelli che non ti conoscono, ti prego che possano capire che mentre c'è tempo hanno bisogno di te. Nel nome di Gesù Cristo.